E penso che abbiamo raccolto tutti anche così la sua disponibilità poi a appunto, interagire anche attraverso poi gli interventi che faremo nella seconda parte di questa mattinata. Quindi lascio senz'altro la parola. Grazie.
Se avete pazienza. Voglio solo dire ancora una parola sull'eccedenza. Per questo motivo, perché tutti i rapporti affettivi possono scadere molto facilmente. Il principio dell'eccedenza li custodisce da questo scadimento. E, per esempio, no, il legame può scadere nella dipendenza. La dedizione, quindi la generosità di ciascuno verso un altro, può scadere nella volontà di dominio. Io ho bisogno di fare il bene, tu devi accettare il bene che faccio io. E poi il servizio a volte scade nel soddisfacimento di un proprio bisogno. Allora, la categoria che ci aiuta a salvaguardarci da questo scadimento è proprio il principio dell'eccedenza, come dicevo prima. Quello che invece volevo ancora aggiungere, come mi hanno chiesto, è quello che io ho chiamato il principio della evangelizzazione reciproca. Non so, supponiamo qui in seminario viene un ragazzo e chi è responsabile l'accoglie, ma questo avviene anche in una famiglia con il figlio, no? Allora, io ho visto che ogni persona deve essere accolta in tre fattori costitutivi, tutti e tre insieme. La prima è nella sua umanità concreta, vale a dire, quando uno incontra una persona, questa persona è già definita in molte cose della sua storia, che sia nota o non nota, ma la sua umanità è già definita dalla sua storia. Ora, quando io accolgo la persona, devo imparare ad accogliere la sua storia. Secondo è quello che si può chiamare in generale, per accogliere una persona va anche accolta nella prospettiva per il futuro, cioè nella sua vocazione specifica. In pratica va aiutata a vivere al meglio quello che è e potrà diventare. La terza cosa, penso che in pratica noi non abbiamo il coraggio di tenere conto di questa cosa, sia in chi è accompagnato sia in chi accompagna. Vale a dire, la persona deve essere accolta nel male che già lo abita. Quando noi incontriamo una persona che è già, supponiamo, giovane, comunque adulta, non solo, diciamo, ha fatto delle cose non buone, ma il suo modo di desiderare, il suo modo di, come dire, la prospettiva che usa, la capacità di giudicare, è già lavorata dal male che in qualche modo ha, non so, ha condiviso, ha accettato, ha subito, eccetera, no? Allora, il principio sarebbe questo: ciò che non emerge nel detto, quindi se noi lasciamo le cose nel non detto, praticamente noi permettiamo a questo non detto di agire in modo sotterraneo. Era l'antica pratica della manifestazione dei pensieri. Noi oggi non la facciamo più, in parte la si fa dagli psicanalisti. Noi non la facciamo più e noi scambiamo il male anche con un pensiero. Per esempio, un pensiero è cattivo, noi diciamo che è male. Questo è una connessione troppo veloce, cioè non permette di considerare il male nel suo sorgere per riconoscerlo. Se noi non riconosciamo il male agisce sempre. La logica spirituale è quella che io ho trovato sempre in Paolo VI, negli Evangeli Nunziali, la Chiesa ha sempre bisogno di essere evangelizzata. Quando voi accogliete una persona nel male che lo abita, voi stessi siete evangelizzati, perché riconoscere la concretezza della persona nel male che lo abita abilita anche voi a liberarvi dal nostro male. E ognuno di noi ha questo male. Faccio una battuta. Nella tradizione ebraica si dice, nella lotta tra il bene e il male, che il male ha 13 anni di anticipo. Siccome il bene proviene dalla conoscenza della legge di Dio, dall'alleanza con Dio, soltanto con il bar mitzvah, no? Con il passaggio dal 12° al 13° anno, il ragazzo, no? Può leggere pubblicamente la parola di Dio, quindi può nutrire il bene, ma il male è già 13 anni che lavora. Ricordatevi sempre che il male ha 13 anni di anticipo sul bene, non dimenticarlo mai. Invece, quello che sarebbe, praticamente io chiamo gli snodi fondamentali della vita spirituale, e che corrisponde a essere accompagnati a decentrarsi. Per noi decentrarsi alla fine si risolve nel non definirsi sulla base del male che ci opprime, o sulle rivendicazioni che avanziamo nella vita. In realtà, cioè, noi viviamo di reazioni, non di azioni. Ogni reazione ci fa schiavo di ciò che ha influito su di noi, su cui noi non abbiamo potere. Infatti il Vangelo insegna ad agire, non a reagire. Allora, io suggerirei questi tre snodi, in parte sono anche di buon senso, ma è sempre meglio tenerli conto, nel senso che un buon cammino non corrisponde solo a conosco la strada, ho le gambe buone, ma anche che c'è un modo sano di fare la strada. Questo modo sano dipende da tre cose. Uno è la vita fraterna e la solitudine. Non immaginiamo di superare la solitudine con la vita fraterna. La vita fraterna è un conto, la solitudine è un altro. Tutti e due le cose vanno vissute. Uno non deve essere vissuto in funzione dell'altro. Quando si dice Gesù, no, che sceglie i suoi apostoli, dice perché stessero con lui e per mandarli a predicare. E quando di lui, l'Evangelista Giovanni vuole illustrare qual è lo scopo della sua venuta, la prima è mostrare la grandezza dell'amore del Padre, no, per il mondo, la seconda è per riunire insieme i figli di Dio dispersi. Allora, va ricordato che non è la fraternità che dimora con Gesù, ma sono le persone. La fraternità gioca in senso apostolico per tutti i fratelli, nel senso che si radicano sempre di più nel Cristo e li rendono testimoni davanti al mondo dell'amore di Gesù, non per loro, ma per tutti. Ecco, questa tensione apostolica ci salvaguarda dall'attivismo. In genere io ho notato che l'attivismo è la foglia di fico per coprire la solitudine. Invece, quando la dinamica fraterna ci aiuta anche a vivere in solitudine, ma nel senso buono, è una buona fraternità. Se io ho bisogno dei fratelli per sopperire alla mia solitudine, è un cattivo segno. Quindi, vita fraterna e solitudine. Secondo, non eccedete in altruismo. Non siate più generosi di Gesù, il quale qualche volta si ritira e si riposa, non accetta tutte le domande. Allora, un eccesso di altruismo impedisce un minimo di vita personale. La vita va giocata in equilibrio. E l'equilibrio è sulla buona sistemazione di queste due cose. E vale anche per la vita familiare. Per esempio, quando due si sposano, io dico sempre, una volta al mese, per mezza giornata, ognuno dica all'altro, adesso, questa mezza giornata, me ne vado per conto mio, non ti dico neanche dove vado, tu t'aggiusti. Poi, mese dopo, all'altro. Nessuno accetta. Quando viene fuori la necessità, ho bisogno di respirare, è già troppo tardi. Dappertutto, anche nella vita fraterna. Non ci si può donare quando si è sprecati, cioè si è spremuti, non si può. Quindi tenere conto di questo. E terzo, è quello che io chiamo limiti e promessa. La vita comporta sempre un dolore, non so, uno smarrimento, sempre, no? L'accompagnamento deve favorire l'ascolto di questo dolore, dargli spazio. Se voi, per consolare una persona, non gli lasciate neanche esprimere il suo dolore, lei avrà la percezione che tu sei generoso, ma lei non vincerà il suo dolore perché non è compreso. Lei non si sentirà compresa. Ora, occorre dare spazio al dolore. La vita fraterna che non dà spazio all'ascolto di questo dolore che ciascuno ha, non è una buona vita fraterna. E qui ricordo le espressioni dei padri antichi che noi non so bene come, ma mi sembra di intuire che noi non valorizziamo, quando dice: beato l'uomo che conosce la sua debolezza. Questa conoscenza sarà per lui fondamento e principio per tutte le cose buone e belle. Noi invece immaginiamo di trovare le cose buone e belle nella generosità, nel fare le cose sante. Invece i padri antichi sottolineano: no, si trova nella conoscenza della propria debolezza, senza scadere nella tristizia o nella chiusura o nella asprezza. Quando noi scadiamo in queste cose, vuol dire che il cuore non conosce né l'umiltà né la mansuetudine. E queste due caratteristiche sono le caratteristiche di un cuore sano. Non santo, sano. Oppure, tutte le realtà future sarebbero fantasmi senza le debolezze di questo mondo. Noi immaginiamo che ciò che ci dà fastidio, ciò che ci dà peso, sia qualcosa da togliere, da eliminare. Gesù non ha fatto così. Invece va accolto, letto, in modo da trasfigurare. La ragione di fondo è che la grazia riguarda essenzialmente un movimento di misericordia. E la misericordia si esercita proprio dove c'è la debolezza, dove c'è fragilità. Se noi non partiamo da noi stessi, vuol dire che in realtà non abbiamo mai fatto esperienza della misericordia di Dio. Se noi non facciamo esperienza di questa misericordia, come possiamo esercitarla verso i nostri fratelli? Questa è un po' la sostanza. Ma quello che conta è proprio, vi parlavo prima del realismo evangelico, no? Il realismo evangelico è proprio quello di non aver paura né del dolore né delle ferite, perché tutto è occasione di accesso al regno di Dio. Noi non crediamo a questo. Sì, è desiderabile, ma sulle nuvole. In realtà noi non crediamo a questo, ma fin tanto che non viviamo questo, il nostro cammino non sarà evangelico. Quindi vuol dire che il di più che Gesù ha portato facendo conoscere la misericordia di Dio, noi non l'abbiamo mai visto. E non vedendolo, non ci sentiamo in qualche modo come preclusi a vivere l'indicazione di Gesù. Questo mi sembra al fondo, no? Le preghiere antiche non domandano la carità come ultima cosa. Noi invece diremmo, certo che se uno arde di carità, no? Come dire, conquista il mondo, no? Invece le preghiere antiche, per esempio quelle di, ho messo in nota la preghiera di Sant'Efrem, quando dice Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. E poi continua. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. La finale è perché riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, al singolare. Vuol dire che non posso io non giudicare i fratelli. I fratelli hanno un volto, e a ogni volto che va riferito il mio non giudicare. Se custodite questa condizione, la carità sboccia. Se non custodite questa, ci saranno dei momenti che noi ci incendiamo. Ma poi basta una prova, basta una botta in testa e noi perdiamo tutto. Basta.
Grazie anche per questa sua ripresa e conclusione, meritava appunto di essere ascoltata anche nella sua interezza questa relazione, che penso ha fatto nascere in noi anche appunto, ha aperto, ecco, tante domande, prospettive, riflessioni, eccetera. Allora, un po' per favorire anche l'interazione, no? Nel senso che magari così qualcuno si trova, potrebbe trovarsi spiazzato di fronte a questo, abbiamo chiesto appunto a tre amici, tra interlocutori, di così di interagire già avendo un po' letto prima il testo. Allora invito appunto qui Don Francesco Garofalo, che è padre spirituale della comunità teologica, Don Giovanni Giuffrida come assistente degli adulti, e sorella Cristina Zalos, discepolo del Vangelo, che è sociologa, ma anche appunto ha questo contatto con il mondo giovanile. Allora, sono tutti e tre docenti di un'autore teologico, non abbiamo contattato in quanto docenti, ma in quanto in base alla loro esperienza. Cioè, Don Francesco come padre spirituale appunto vive questo accompagnamento con i giovani della comunità teologica del suo seminario. E appunto Don Giovanni serve anche appunto adulti e sacerdoti, sorella Cristina conosce anche il mondo anche giovanile, anche appunto la sua riflessione sul suo percorso. Allora, in questo senso abbiamo chiesto un po' di interagire come padre Dia e formuleranno una domanda a testa. Inizia Don Francesco, grazie.
Intanto saluto tutti, grazie padre Dia. Più che delle domande, intanto è un po' interagire, e facevo questa prima considerazione. Quando 12 anni fa il vescovo mi ha chiesto di iniziare questo servizio come padre spirituale, ero molto preoccupato di come fare il padre spirituale. E in questi ultimi anni, se mi guardo, è cambiata la domanda più che sul come fare il padre spirituale. Mi sembra che il Signore stia facendo nascere un'altra domanda: come diventare figlio. Ecco, allora parto da questo, perché mi sembra che la relazione che abbiamo ascoltato questa mattina ci aiuta a sdoganare il tema della paternità spirituale e confinarla a degli addetti ai lavori o come a un servizio che solo pochi possono fare, mentre mi sembra che ci provoca a riscoprire le nostre origini, che sono di tutti, cioè che tutti siamo figli, che figli si nasce, ma siamo chiamati a diventare figli. E dunque, in questa ricerca delle nostre radici che sono dall'alto, dentro un contesto che rimuove questa origine. Ecco, mi chiedo se appunto la paternità spirituale non sia proprio il senso del nostro ministero, il senso di ogni vocazione, che è quello proprio di lasciarci generare, e questo lasciarci generare passa per un lasciarci generare insieme, quindi anche aiutare ad altri che siano generati da Dio. Mi domando se questa prospettiva non ci aiuta a scoprire che in fondo tutti stiamo vivendo una paternità, perché in ogni azione che mettiamo in campo, nel servizio, nell'amore, nella dedizione, nel svolgere un compito, o è finalizzata o parte da questa esperienza di essere generati e di generare, oppure è condannata in partenza ad essere semplicemente un lavoro come altri, un lavoro sterile. E qui ecco, mi pare una provocazione che davvero ogni pastorale, ogni ministero nasce da questa prospettiva dell'essere figli e di generare figli, quindi il senso. E l'altra provocazione, l'altra parola così che mi porto in questa relazione, è la partecipazione. Cioè la paternità è un'esperienza innanzitutto di partecipazione alla vita di Gesù e della Chiesa come madre, come suo corpo, ma è anche una partecipazione alla vita dell'altro. Ecco, questo mi colpiva molto, e ecco, su questo a volte c'è questo equivoco, no? Di pensare che il discernimento spirituale, dove magari si esercita anche la paternità spirituale, penso in seminario, ma anche in ogni forma di accompagnamento, consista nel prevalentemente indicare e risolvere problemi, curare in quel senso più che si accennava anche più terapeutico, mentre ecco, emergeva nella tradizione dei padri e in quello che abbiamo sentito che la partecipazione alla vita dell'altro consiste nel stare dalla parte di ciò che germoglia. Cioè pensare che il discernimento non è qualcosa che subito dobbiamo fare in termini di quali scelte, cosa dobbiamo fare, quali problemi risolvere, quali mezzi utilizzare secondo un ideale, ma è mettersi in ascolto di quello che lo spirito sta generando. Ecco, allora mi chiedo se ecco, nel nostro ministero c'è questo fare spazio, questo metterci dalla parte di ciò che germoglia, e che viene dall'alto, non viene da noi. Ecco, una domanda così che nasceva più volte nella relazione che abbiamo sentito, è che dicevi come non sempre c'è questa percezione, no, anche sensibile e consapevole, di essere parte di questo mistero della Chiesa, la percezione sacramentale, della realtà sacramentale della Chiesa, e la percezione della bellezza, di indicare una via, dell'eccellenza di questo che germoglia. E, ecco, mi chiedono come aiutarci nelle varie vocazioni, e quindi anche come presbiterio, come sacerdoti, a essere più sensibili a questo, cioè a percepire di più con la presenza dello Spirito e lasciarci stupire.
No, facciamo appunto con Giovanni.
E grazie a Padre Elia per l'intervento che ha fatto respirare. E così sarà anche per la materia che insegno io, ma tra le tante risonanze che il tuo intervento ha suscitato in me, quella maggiore l'ho registrata quando parlavi delle due pressioni ingombranti e soprattutto della seconda, e cioè la percezione ideologica di un cristianesimo che ha perduto presa sull'uomo di oggi. Tra l'altro mi piaceva quell'ideologica, anche non è così scontato coglierlo. È facile sentire discorsi tra noi preti del tipo ormai non tiene più niente, la nostra pastorale è vecchia, è inutile continuare a insistere sulle cose che sono fatte fino ad ora, la gente non ha più fede, non pratica, eccetera, eccetera. Arrivando, a mio avviso, a gettare via con l'acqua sporca anche il bambino. E a volte, in nome di una novità, a tutti i costi, non riuscendo più ad attingere a quel ricco serbatoio che è la tradizione viva di cui tu ci hai dato testimonianza oggi, ma che è anche poi quella più recente, fatta di buone pratiche pastorali, formative, ovviamente sempre bisognose di aggiornamento. Questa visuale, che io registro, poi non so se i confratelli confermano, nasce forse, come mi pareva anche tu sottolineassi, da un vissuto sentimentale di sconforto, a volte di tristezza, di frustrazione e di conseguente rivendicazione e chiusura, solità. E poi tu dicevi ci sono due vie di fuga, lo spiritualismo e il fondamentalismo. Io ne vedo anche per noi preti altre due che erano implicite, forse quella dello sperimentalismo-attivismo, come dicevi, e quindi dobbiamo aggiungere sempre iniziative nuove legate spesso al carisma del singolo, oppure quella del funzionariato pastorale, che può avere come conseguenza per noi preti la ricerca di spazi privati di gratificazione, magari anche di tipo spirituale, oppure più tragicamente una doppia vita. Ecco, in questo senso, noi preti, almeno per ciò che colgo io, avvertiamo una mancanza di paternità che ci aiuti a recuperare quella che tu hai chiamato la dimensione misterica e sacramentale della Chiesa. In effetti, proprio è vero, senza la percezione di questa dimensione, si esprimono spesso, a mio avviso, giudizi sommari sulla situazione, sulle persone e la loro fede, qualche volta facendo terra bruciata. E questi sono governati o dal sentire negativo di cui sopra, oppure da letture ideologiche, a volte anche con l'etichetta di scientifiche, o dettate dagli ideali. Qui era bello che il Vangelo è una radice più di un ideale. Ecco, queste letture della realtà che non ci aiutano a stare dalla parte di ciò che comincia e di ciò che germoglia. Citava anche Don Francesco più sul rapporto personale, io la cito sul rapporto pastorale. E fatichiamo così ad essere noi padri che sanno leggere più in profondità la situazione, cogliendo le tracce di rivelazione presenti in ogni persona persone noi che ci prendiamo cura dei germogli per favorirne la crescita e far fiorire l'umanità filiale di cui siamo fatti. Ecco, nella mia esperienza, che mi ha portato anche a contatto con molti laici, prima in parrocchia e poi come assistente diocesano dell'Azione Cattolica, ho potuto cogliere non solo come loro si accorgano di questa difficoltà, e qui cito a senso un'espressione di un laico che mi ha detto: voi preti rischiate di perdere lo spazio del silenzio della preghiera personale, che sola può tenere viva anche per noi quella parola diversa, quello sguardo dall'alto che dà senso alla nostra vita in un mondo spesso frenetico e disorientato. Ma ecco, i laici non solo avvertono la nostra difficoltà, ma qualche volta sono anche più capaci di noi, forse perché vivono con meno pretese, di tenere questo sguardo profondo, semplice e carico di speranza sulla realtà. Ecco, allora vengo a tre semplici domande. Ti chiederei se, questa è più generale, se puoi approfondire cosa significa e come aiutarci a risvegliare questa percezione, tu dici anche emotiva, questo mi interessava, di questa dimensione misterica e sacramentale della Chiesa. Cosa vuol dire emotiva? Secondo, cosa significa fornire le coordinate interiori perché le persone si sentano comprese e aiutate a scoprire ciò che si agita in loro, ciò che chiede di fiorire, ciò che le determina e che le attira. Qualche esempio di queste coordinate interiori. E ultimo, un esempio di come, era l'ultima cosa che accennavi, un peccato, una debolezza, una situazione di prova, una reazione, passione interiore, non è limite ma porta di accesso per far fiorire lo splendore del regno, detto in altri termini, per accedere alla dimensione della verità. Ecco, come aiutare ad aprire questa porta?
Grazie. Sono la Cristina.
Allora, io ringrazio Padre Elia per questa sintesi che ha espresso proprio la ricchezza e la fecondità spirituale della tradizione patristica e in rapporto proprio alla vita cristiana e all'oggi. Ecco, io sento che molte delle sottolineature che lei ha abilmente composto ci aiutano effettivamente a leggere e interpretare quello che oggi nel nostro mondo è una delle caratteristiche, appunto questa assenza del padre, questa privazione di una dimensione originaria in cui l'uomo perde un po' la propria identità. Allora, rispetto a quanto ci ha condiviso, io sottolineo alcuni aspetti che mi sembrano importanti oggi, anche a livello ecclesiale, ma non solo, soprattutto in rapporto alla cura dei giovani, che appunto più di altri vivono oggi proprio dentro questa realtà culturale in cui da una parte o è assente o è poco presente la dimensione della paternità, della cura, o dall'altra c'è anche a volte un rifiuto, quindi una fatica di accogliere la propria origine e quindi di viversi dentro un orizzonte che ha un passato, un presente, un futuro. Allora, la prima sottolineatura è che mi piaceva avere questo sguardo benevolente nei confronti delle storie, delle nostre storie e delle storie per poter essere benevolenti nei confronti degli altri. Capace anche io, ripeto, però, di cogliere questi germogli di vita buona che ci sono in esse. Dall'altra parte, l'essere padri di se stessi, cioè l'avere a cuore i giovani, la cura dei loro cammini, attraverso la consapevolezza che noi possiamo effettivamente prenderci cura degli altri se curiamo la nostra dimensione spirituale, se custodiamo la presenza di Dio in noi, se diventiamo padri di noi stessi, riconoscendo la nostra dimensione filiale, generando Cristo in noi. L'ultimo aspetto è la dimensione dell'implicarsi nel nostro cammino, con il nostro cammino nel loro. Facendo sì che la nostra storia sia a disposizione, sia offerta di vita, ecco. Allora, così un paio di domande. Una riguardava, leggendo un po' le vicende dei giovani, uno degli aspetti che emerge è la fatica di comporre in unità la propria storia. Vivono esistenze frammentate, spesso contraddittorie e quindi poco coerenti, attraversano spazi diversi e sono diversi nei vari ambienti. Allora, ma l'esigenza è quella di unificare la vita. Ecco, come, se può dirci qualcosa in più rispetto a come aiutare, come può la paternità aiutare a unificare la propria vita, leggendola come una vita che si sviluppa, che appunto attraverso il bene e il male, però cerca, ha un centro, un'unificazione, e anche per aiutarli a compiere scelte. La seconda domanda invece rispetto al rischio che il legame diventi dipendenza. Ecco, io credo che ci sia questo rischio, c'è degli adulti nei confronti dei giovani, un po' per non per tenerli a sé per motivi di difesa, ma anche proprio per bisogno. Cioè, forse anche in ambito ecclesiale, quali segnali indicano ad un accompagnatore che forse sta legando a sé che cosa può favorire invece effettivamente un esito buono di una vita dentro una libertà? Grazie.
Grazie a te, Cristina. E allora, le domande, gli interventi erano concordati con Padre Lia, non erano per metterlo sulla mia piccola, tranquilli. E poi adesso lasciamo naturalmente a Padre Lia.
L'unico concordato era lui, io lo sapevo.
No, no, allora era un modo per reagire. Dopo, adesso naturalmente lasciamo a Padre Lia di interagire con queste rilievi, queste osservazioni, queste domande, poi lui si muove anche liberamente, però poi vogliamo anche dare spazio poi anche ad altri interventi, possono essere appunto così di condivisioni, di sottolineature, di domande, che in modo che ci sentiamo anche coinvolti. Prego.
Ma non credo sia semplice rispondere. Allora, alla prima...
Diciamo questo che è più lungo e così si sente di più.
Si sente di più, va bene. Sì. Allora, alla prima rispetto no, a come diventare figlio, no? Credo che ogni discorso vada come radicato in quella che è l'annuncio novità del Vangelo. Gesù è il figlio. Tutto quello che fa, lo fa da figlio. Lo fa da figlio. Ma quello che noi dimentichiamo è che nella presentazione evangelica, per esempio, di Giovanni, quando presenta lui come il figlio, aggiunge sempre altri due nomi. Il figlio è anche servo, e il servo è anche agnello. Allora, la mia domanda un po' da sempre è stata così: si può essere figli senza essere, per parlare in termini evangelici, non di sociologia o di psicologia? Un figlio può essere, cioè può essere tale, può compiersi se non è servo? Vale a dire, un figlio si può compiere nella sua realtà senza obbedire? E l'obbedienza risulta radicale, profonda, se non è disposto a viverla come agnello? Non so se sapete, ma chi probabilmente più di me, in aramaico, tutti e tre i termini sono detti, sono espressi da un unico termine, talia. In greco, figlio e servo sono espressi da un unico termine. Questo, che poi lo collego anche al fatto del superare la frammentarietà, non si può superare a livello psicologico. Bisogna imparare a radicarlo nella verità che ci compone. E la verità che è definita su Gesù, che è il figlio di Dio fatto uomo, quel figlio contemporaneamente è servo perché è obbediente. La cosa strana è questa. Solo con l'obbedienza si realizza la libertà del figlio. Cosa che da un punto di vista, diciamo, della età evolutiva non sembra, ma dal punto di vista della psicologia profonda, anche a livello antropologico, corrisponde. Chi non ha imparato ad obbedire non può comandare. Chi vuole comandare senza aver obbedito non fa che trasferire sugli altri i suoi bisogni e le sue pretese. La verifica della verità di questo è se è disposto all'agnello a essere sacrificato. In termini pratici, se io accompagno uno e poi lui mi rifiuta, io non vivo arrabbiato. Concedo lo spazio, vuol dire che l'altro non ho più bisogno di me, e io non sono triste perché l'altro non ha più bisogno di me. Allora, poter vivere questo significa ridare uno spessore antropologico alla nostra fede. Tutto sta a declinare questo nel cammino, adattandosi alla evoluzione di ogni persona. Ma chi, diciamo, vuole come accompagnare una persona e non ha mai messo insieme queste tre cose, tutto il mondo è rischioso. In fondo vado con il principio: voi siete tutti fratelli. Vuol dire che tutto quello che noi desideriamo per noi vale anche per gli altri. Cioè, quello che di bello desidero io, devo sapere che anche l'altro lo desidera. Quello a cui sono chiamato io, anche l'altro è chiamato. Vivere questo in totale solidarietà significa vivere da figli compiuti, che conoscono il loro padre. È la parabola del padre misericordioso. Cioè, dove sta la felicità dei figli? Voi sapete che nella parabola i due figli non si parlano mai. Anzi, sembra che uno è sempre arrabbiato con l'altro, tanto da fare una domanda. Quando il figlio, diciamo, il primo, torna dai campi e si arrabbia perché il figlio minore è festeggiato, quindi si arrabbia. Se il figlio minore da dentro ha sentito la rabbia del figlio maggiore, si sarà arrabbiato lui? Se si fosse arrabbiato, avrebbe gustato la festa? Allora, la soluzione sta: i figli possono essere felici non nel rapporto tra di loro, ma se condividono i sentimenti del padre. E il padre è tanto padre per il primo come tanto padre per il secondo, pur avendo una vita completamente diversa. Questo mi sembra la sostanza. Poi l'altra cosa che trovavo, cioè, con me è proprio molto vero, tutta la nostra fatica non sta nel risolvere i problemi, tanto se ne risolvete uno, se ne aprono due, state tranquilli. Se vincete un difetto, ne spuntano altri due, tranquilli. Il problema non è questo. Il problema è come vivere il problema nell'apertura di Dio. Come vivere la data situazione, anche il mio peccato, nell'apertura di Dio. Noi a volte diciamo che il peccato c'è indotto dal diavolo. Il diavolo non si spreca per così poco. Sa benissimo che gli uomini fanno peccati per conto di loro, non c'è bisogno. Al diavolo non interessa che noi facciamo peccati. Interessa, casomai, se facendo i peccati noi prendiamo il suo veleno, cioè ho fatto un peccato, sono allontanato da Dio, non sono più fatto per Dio, basta. Questo è il veleno. Questo è il veleno del diavolo. Ma non di fare o non fare i peccati. Allora, in questo senso, credo che per la domanda, anche se non può essere una risposta, no? Cioè, dove sta la percezione della realtà sacramentale della Chiesa? È veramente non tirare la parola di Dio dalla nostra testa, ma aprire la nostra testa alla parola di Dio. Noi troppo facilmente comprendiamo le parole, la parola di Dio, la parola del Vangelo, la parola di Gesù, perché la incaselliamo in quello che già sappiamo. Invece il processo deve essere opposto. È come dire: io non conosco, per quanto mi sembra di conoscere, non conosco, e sto aperto alla novità di questa parola. Se noi ogni volta, quando ascoltiamo e diciamo, fidiamo di questo atteggiamento, noi impariamo a conoscere la dimensione sacramentale della Chiesa, che non si fonda su se stessa, ma sulla parola del Signore. Però non so se è una risposta, ma è una... Cioè, io ho visto in pratica questa cosa funziona. Tanto io dico spesso, come suggerimento, non abbiate fretta di conoscere la parola di Dio. quando entrate nella Bibbia, non vogliate uscire per portarvela con voi nella vita concreta. State dentro, non abbiate fretta di tirare le conseguenze. Più state dentro e più la nostra vita si apre. Questa apertura è tipica della grazia della parola del Signore, che corrisponde, è tipica di questa dimensione sacramentale della Chiesa. Non so se non importa. Comunque, io ho fatto questi collegamenti. Invece, per quello della pressione di cui parlava io, non mi ricordo mai, è quello di avanti. Allora, credo che qui ci sia posto un problema. La via cristiana, noi la viviamo come una novità. Risposta? Dio lo viviamo come una novità. Vuol dire che quello che noi sappiamo di Dio, glielo appioppiamo, tu Dio devi essere così, perché l'ho pensato io. Questo modo di procedere ingombra enormemente il nostro cammino. Allora, Gesù quando si presenta come il nuovo, non perché dice cose nuove, è perché apre tutte le cose vecchie al nuovo. Non so se ricordate, nell'Apocalisse, alla fine, non si dice che Dio crea le cose nuove, si dice che Dio fa le cose nuove. Non c'è più bisogno di parlare, già è stato creato. Però apre tutto all'uomo, e l'uomo è la percezione di questa misericordia di Dio per noi senza condizioni. Questa novità non è mai accolta dalla nostra psicologia. La novità sta esattamente in questa dimensione che non è mai scontata nella nostra vita. Ma per quanto voi siate generosi, arriverà un momento in cui dice: ma questo non si può. Questo non si può vuol dire che c'è uno schema che noi facciamo valere, ma sempre, e che deve essere continuamente, diciamo, sciolto. E viene sciolto sulla novità che Gesù porta come la conoscenza del volto di Dio come misericordia. Oggi nella, chi ha celebrato la liturgia, non so se avete notato, da un certo punto di vista è un'assurdità logica. Mosè ricorda a Dio che deve comportarsi da Dio, non come un uomo. È il famoso, no? Il peccato dell'interlocutore. E Dio dice, secondo la legge che ha dato, si è comportato così, non ci voglio più avere a che fare, lo distruggo, di te farò una cosa grave. Ma l'aveva già detto prima, per il popolo, no? E Mosè è in questo, è il servo gradito a Dio, che poi è l'immagine di Gesù, non accetta. Mi stai fregando, tu stai dicendo una cosa santa, ma non a livello di Dio. Io non l'accetto. E non accettandolo, Dio è come se si fa ricordare che lui è Dio dal suo servo. È esattamente quello che fa Gesù, ma è esattamente quello che noi accogliamo come mistero della novità di Dio. Una delle espressioni che diceva questo Monsignor Tajan è: il compito della Chiesa è di ricordare la novità di Dio assolutamente misconosciuta. La nostra psicologia ha un'idea di Dio stantia, vecchia, e sai quando le cose sono strette che ti comprimono, come si dice?
Oppressiva,
bravo, non mi veniva il nome, oppressiva. Invece la rivelazione di Gesù è al contrario, ma noi non siamo mai pronti per questo, e meno male, così almeno abbiamo sempre spazi da aprire. No, quando poi scopriamo che non ci sono più spazi da aprire, o si muore o si diventa peggiore dell'inizio. meglio o morire o ritornare con questi spazi aperti. E rispetto alle singole domande, io risponderei così: per abilitarci alla percezione emotiva della sacramentalità della Chiesa, basta fare una cosa sola: non permettersi mai di dire una cosa cattiva di un mio fratello dietro le spalle. Punto. Chi fa questo, e lo fa sempre, si accorge di questa dimensione sacramentale della Chiesa. Onorare, il Padre Titi diceva, tu onora l'altro molto più di quello che merita e non perderai mai la carità. È forse il peccato più comune tra gli ecclesiastici. Questo è, noi non sappiamo custodire l'onore dei nostri fratelli comunque. Secondo, quello delle coordinate interiori. Penso che anche qui ci si debba rifare a questo ascolto, diciamo, quotidiano, costante, no? Però messa insieme a quello che poi sarebbe la terza, cioè al fatto delle reazioni. Allora, faccio un esempio. Io sono molto vanitoso. Per tanti anni ho cercato di cercare, diciamo, in modo un po' stupido, ve lo dico così, di essere umiliato, di non, no, ma la vanità non è andata via. Quando sono umiliato, io sono contento di essere umiliato, ma come vanità? Che poco caro. Ho provato una cosa e ottengo l'opposto. Vuol dire che non funziona. E ho capito questa cosa. La vanità mi è lasciata perché io continuamente posso scoprire una porta di accesso al mistero di Dio. Ogni volta che per una cretinata io sono vanitoso, ho la possibilità di vedere la bellezza del regno di Dio, chinare la testa e riconoscerla. Io ho scoperto che i miei vizi sono tutti porte di accesso al mistero di Dio. Non so se serve, ma funziona. Una cosa che funziona, ognuno per il suo verso, funziona. Tra l'altro, questo anche a livello psicologico, chi non accetta il suo limite non lo attraversa mai. Ma soprattutto, chi non accetta il proprio limite resta a tal punto prigioniero che cercherà di coprirlo con altri limiti peggiori. Molto meglio stare al primo limite e riconoscerlo. È molto più semplice. E si resta anche, come dire, più libero. Ma non è così semplice. Si fa in fretta a dire, ma non è così semplice. Domanda. Quando confessiamo i peccati, confessiamo i nostri peccati o i peccati che ci hanno detto che sono peccati? Oppure, per la gravità dei peccati, quali sono i peccati che noi riteniamo gravi? Quelli che ledono la nostra immagine? Oppure quelli che non corrispondono alla rivelazione di Gesù? Facciamo un piccolo esame di coscienza. A volte impieghiamo 20, 30, 40 anni per confessare un vero peccato. Tra l'altro, dicevo prima a Don Stefano che nel rapporto con i ragazzi non si può immaginare che il ragazzo ti dica quello che è il suo peso diretto. Ti dice quello che può dire, non quello che è veramente il suo peso. E tu solo col tempo potrai far sì che l'altro lo veda e lo faccia emergere, e quando te lo dice è già libero dal veleno di questo male. Ma con la scusa di dire, ma tu dillo che così, come dire, il male non lavora più in te, una bella parola. Perché poter far emergere il male richiede un tale coraggio, è quello che in fondo richiede, quello che poi arriva al terzo, si fa fatica a crescere. Non si cresce naturalmente, il corpo cresce naturalmente, ma di tutto il resto, naturalmente, non cresce tutto. Si fa fatica a crescere. Ora, solo, come diceva la Cristina, cioè solo con uno sguardo di benevolenza sulla nostra storia ci si permette di crescere. E normalmente si cresce non attorno alla cosa bella che si fa, ma attorno al male che è riconosciuto. Quando il male è riconosciuto, è come se dentro lo spazio si libera e tu respiri in modo più ampio. Se tu respiri in modo più ampio, diciamo così, l'anima è come se lavora con molta più agilità e senza fatica può fare dei passi. Ma se non respira, fa fatica, ed è sempre lì allo stesso punto. Se volete l'esempio, se noi fosse una palestra e qui tutto è sigillato e siamo obbligati a restare qui, uno dice, già che sto qui faccio un po' di ginnastica, quel tempo muore per primo di altri che sta fermo. Perché? Perché l'anidride carbonica, no, che si crea, più tu fai, esercizio, più la inglobi. Tu stai fermo e muore per l'ultimo. Allora, l'esempio vale come se l'anima non trova aria pulita, per quanto fa esercizi non cresce, diventa tisico. L'anima va e corrisponde a questo. In questo senso io penso che il vero accompagnamento è la risposta a questa domanda che non ti fanno direttamente i ragazzi, i giovani, ma è presente. Io voglio esistere, mi lasci? Io voglio esistere è direttamente collegato alla volontà del Padre Celeste, che se l'ha fatto nascere è per un, diciamo come per un progetto, no? Ecco, io voglio esistere e noi rispondiamo a questo. Ora, rispetto a quello che dicevano, noi siamo frammentati, no? Questo è molto vero, ma non frammentati perché facciamo tante cose oppure perché non sappiamo, ma proprio per i livelli. Cioè, noi abbiamo un livello emotivo che va per conto suo, un livello, per esempio, di riconoscimento di verità che va per conto suo, un livello tipo biologico va per conto suo. Allora, il primo invito è quello di partire dal basso e di cercare di unificare, no, tutti i vari, come dire, i vari strati, no? Però partendo dal basso, non so, se uno digerisce male ed è sempre rabbioso, è inutile dire devi fare lo sforzo, no, mangia diverso, mangia una cosa più leggera. Cioè, intuire che noi dobbiamo imparare a costruire dal basso, e mentre accompagniamo dal basso, la persona si accorge che uno fa fatica a fare una semplice cosa, fa fatica a togliere il vizio, ma una semplice cosa. Quando fa una piccola cosa, si accorge del giovamento. Quell'accorgersi del giovamento permette a lui di fare un cammino. Se noi favoriamo sempre questo, nessuno di noi dall'esterno ha la capacità di unificare. Noi però possiamo creare le condizioni perché questo possa avvenire e dobbiamo accompagnare l'altro a che possa fare dei passi che lui riconosce veri in modo da favorire questo processo. La condizione di fondo penso sia sempre questa, è quel riuscire a trasmettere un senso di accoglienza. Cioè il bene, comunque l'amore, no, non è vincolato a nessuna condizione. Ma attenzione, ogni persona però è come se supponesse che se io non sono bravo non mi vogliono bene. Se io mi muovo in un certo modo non mi vorranno, detto in termini per una donna. Se si fa bella, sarà amata. Se non si fa bella, non è cercata. L'anima vive così. Ma questo non è evangelico. Allora l'invito è che l'accoglienza come sguardo non è volto alle condizioni, è volta alla persona che è svincolata come valore dalle condizioni che vive. E noi, quando guardiamo la persona, la guardiamo nella sua concretezza, perché è quel valore di persona che tiene insieme tutte le cose. E possiamo garantire all'altro uno sguardo d'insieme. In questo senso, il dire, no, che veramente, no, i legami molte volte confluiscono nella dipendenza, no? Io ho solo questa osservazione da fare. Oggi, quando la società parla di essere giovani, lo dicono dai 50 anni in su. Perché che uno a 20 anni sia giovane non fa problema, ma uno a 50 che voglia essere giovane un po' di problema fa. Allora, la società, quando parla di giovani, non parla dei giovani, parla dei cinquantenni, mi metto anch'io, 60, che sono già verso i 70 però, e provate a guardare, allora, tutte le pratiche sono pratiche sportive, viaggi, sempre per i cinquantenni, 60 anni, ma la nostra società fa spazio ai ragazzi, permette a loro, non so, di trovare un lavoro, di... mai, tutto è dei cinquantenni, cioè la nostra società è giovanilistica, non giovanile, che diceva una suora della Tandana. Ma quando vado in chiesa qui, ero appena arrivato, mi sembra di andare al cimitero. Non sento un bambino strillare, non sento... ma sono vecchi, vedo. Dove siamo noi, no? La stragrande maggioranza è sotto i 18 anni. Cioè, sono tutti... ma come si fa a vivere così? Mi dicevo in questo modo. Come si fa? Allora, la reazione evangelica non è quella di vivere da cinquantenni posati, no, però non sposiamo il giovanilismo. Il giovanilismo è il segno di una società sterile, che non pensa al futuro, vuole solo godere per sé quello che ha messo da parte. Questo è enormemente negativo. Tra l'altro, ci sono ormai molti studi che dicono: ma perché un adolescente deve diventare adulto? Per vivere questa dimensione di essere giovane. Sono già giovane, non c'è bisogno che diventi adulto. E così si trascinano enormemente l'età dell'adolescenza. Ma è un dato culturale, non c'entra con l'annuncio del Vangelo. Pensate che all'età di Alessandro Magno, a 18 anni, aveva già conquistato l'India. Voi immaginate adesso un diciottenne che...
conquista i Pokémon.
Gesù è morto 36-37 anni. Cioè, noi invece, immaginate, cioè, chiaro che abbiamo un altro sistema, non intendo questo. Intendo solo che il respiro, diciamo, vitalistico non è fatto per i giovani, è fatto per quelli, neanche di mezza età, un po' più in su. Non vi sto a dire tutte le analisi anche sociologiche, per esempio, di come tutto ormai è medicalizzato. Chi è che riconosce la responsabilità delle azioni? Se uno fa un'azione cattiva è perché ha un problema che deve essere curato. Addirittura adesso cominciano a segnalare se uno gioca alle cose è perché ha un impedimento che va curato. Con la scusa di curare tutto, noi alimentiamo una società che non prende mai nessuna responsabilità. Cioè, è come se favoriamo una società che non permette a nessuno di diventare adulto. E poi ci lamentiamo.
Grazie, allora, Padre, per questi. Lasciamo senz'altro spazio a eventuali domande, interventi, risonanze. Ricordo poi anche agli educatori e insegnanti che nel pomeriggio poi avrò modo di riprendere i discorsi. Padre Lia si fermerà con noi, quindi ecco, ricordo che c'è anche questo secondo momento. Beh, appunto, a tutti ora la possibilità di poter intervenire, interagire e formulare domande. Prego, magari diciamo il nome così. Abbiamo un quarto d'ora così di tempo a disposizione di poter condividere. magari finché ci pensiamo, così a me veniva la sottolineatura così, cioè mi è piaciuta, alcune cose sono un po' inedite, cioè come dire, appunto, ha reinterpretato, diciamo così, la tradizione, no? Quella, per esempio, uso solo l'immagine, quella dell'obbedienza, cioè impedire, che cos'è l'obbedienza? Impedire all'altro di pensare una felicità altrove da quella in cui è collocato, no? Interessante questo modo di vedere, perché appunto dice esattamente una delle fatiche oggi la fatica è quella di rimanere, no, nella condizione. E ci sono anche alcuni studi, c'era un antropologo francese, Le Breton, fuggire da sé, fuggire come uno dei verbi che viene più utilizzato, no? E quindi questo senso dell'obbedienza come un'obbedienza allo stare nel concreto dell'esperienza. Mi pare un esempio di come, visto che il titolo della relazione era appunto rileggere la traduzione per interpretare l'oggi, mi pare che ci abbia aiutato a reinterpretare una delle categorie, per esempio, dell'obbedienza.
Per esempio quello della libertà, il tema della libertà oggi, no? Sembra che io sono libero e non tengo conto che non sono venuto io in questo mondo, mi ci hanno buttato. La libertà esercitata senza un confine non è una libertà umana, è una libertà ideologicamente perseguita, quindi non può far fiorire l'umanità, come si vede.
Sono Padre Pio e vorrei chiedere una domanda riguardo l'accompagnamento spirituale. No? Grazie innanzitutto per averci indicato anche tre punti molto essenziali, quello dell'accoglienza della storia dell'arte, quello della riconoscimento della sua vocazione, della presenza del mare. Nel cammino di accompagnamento, a volte sembra essenziale lasciare che l'altro individui la strada, individui il cammino, non ci fa emergere da lui. Però molte volte viene quasi spontaneo, quasi più semplice invece indicare il cammino, indicare una scelta possibile. Allora volevo chiedere in quale misura sempre bisogna insistere su cercare di far sì che sia l'altro a scoprire la sua strada e se possibile invece o quando che chi accompagna, che ha una visione magari diversa, una prospettiva diversa, può anche indicare il cammino.
Raccogliamo qualche, se qualcun altro vuole intervenire.
Rispondere a questo.
Prego, prego.
Allora,
Sì, è Don Luca.
Forse una esplicitazione della mezz'altra riga, ma penso per noi sacerdoti il valore di avvertirci radicati in un presbiterio, anche con relazioni concrete, ma diciamo sacramentalmente, no? Per a servizio di una paternità che si svolge non individualmente, ma con un volto ecclesiale, dunque con una fecondità che non viene solo da noi, insomma, non so se qualcosa su questo.
Allora, quello è un problema, primo, che non si può risolvere in astratto. Qualche anno fa, dopo la caduta del comunismo, in Unione Sovietica, quindi adesso non la Repubblica Federale Russa, era rinata questa tradizione, no, del padre spirituale, no? E il patriarcato ha dovuto intervenire perché il padre spirituale, naturalmente, senza dietro una buona tradizione che il comunismo aveva in qualche modo interrotto, no? Hanno interpretato questo come indicare la strada come dire, non so, alle varie persone, ai pellegrini, e dicevano tu devi fare così, devi fare così, devi fare così. Il patriarcato è dovuto intervenire, smettetela di fare i padri spirituali, cioè smettetela di dire alle persone cosa devono fare. ciascuno, va come, diciamo, anche qui mi piace questo verbo, va come fatto fiorire. Ci sono dei momenti in cui tu, certo che devi avere il coraggio di dire, ma mi sembra che si giochi la cosa così e non così, ma non nel senso che tu devi fare così. È come se tu devi far emergere una prospettiva, un cammino possibile senza, diciamo, aver paura. Ma poi non devi, cioè secondo me, no? Non è che devi dire allora tu fai così, perché questa è una cosa indebita. Ci sono molti ragazzi che aspettano solo quello, soprattutto anche donne, ma questo è una forma, come dire, di, diciamo, non so, di ansietà, di timore, no? Che è proprio ciò che va corretto con un buon accompagnamento. Se tu sostituisci il problema, no? Dicendo, voglio sapere se questo può, tu dici, devi fare così. Praticamente gli copri il problema con una coperta in più. Domani salterà fuori più grave il problema. Però non c'è nessun libro che istruisce, non c'è nessun corso che istruisce, come non esiste il corso per fare le mamme o per fare il papà. Si può fare il corso per accudire i bambini, come pulirli, va bene, ma come educarli non c'è nessun corso. Ci sono tanti tipo suggerimenti, insegnamenti, ma nessuno impara a fare il papà. Come in questo senso nessuno impara. Quello che secondo me è importante è che mentre tu rispondi a un altro o comunque ascolti, tu devi stare anche in ascolto della tua stessa umanità. Cioè, per te vivere quel momento fa parte del tuo cammino spirituale. Non invece io ho già fatto e dico a te. Questo secondo me è sarebbe i due aspetti, diciamo, principali, diciamo così. Però bisogna fare, cioè, lo vivi in pratica, no? Non esiste. Ma se teniamo conto di queste due cose, siamo al riparo da molti, diciamo, da molti inghippi, diciamo così. Invece, quanto all'altra cosa, no? Io credo che sia molto vero, anche se non può essere costruito direttamente, nel senso che la fecondità del mio muovermi è legata veramente strettamente alla fraternità ecclesiale in cui io mi ci trovo. Per fare un esempio, se io sono nominato parroco, non posso dimenticarmi che una volta che sono parroco gestisco la parrocchia, ma l'essere lì è legato a qualcosa che viene da più lontano. Noi tendiamo a dimenticare quello che viene da più lontano. Ma man mano che dimentichiamo quello che viene più lontano, noi facciamo come, vuol dire, tocca a me, faccio così, senza accorgerci, noi diventiamo come amministratori di una certa realtà e non facciamo più spuntare quella dimensione che è l'amore di sacramentalità. Ecco perché il riferirci anche, diciamo, non solo storicamente, ma concretamente, no, alla dimensione del presbiterio, o comunque, no, della fraternità sacerdotale, oppure pensando per esempio a una realtà come questa, cioè a una realtà di educatori, ma insieme, è sempre molto, molto, molto importante. Ma non tanto per dire non sono io, no? Facciamo, oggi si parla dell'equipe, no? Perché in realtà poi quando tu agisci, agisci sempre tu. Non è che agisce l'equipe, ma il vivere questa dimensione, no, di corresponsabilità, condivisione con gli altri che vivono la stessa realtà, è una cosa buona per imparare a riconoscere voi siete tutti fratelli. E noi veniamo liberati da questa deriva, diciamo, di esercitare come un piccolo potere. Come il padre può essere paternalista e non è un buon padre, così un sacerdote può essere, invece di essere guida, è invece il reggitore, quello che alla fine dice l'ultima parola è la sua, alla fine è sempre la sua. E quando non dà la sua, non è che lo dà perché sta a ascoltare gli altri, lo dà perché non c'ha voglia. E questo credo che non vada bene, no? Quindi il ricordare che ogni cosa che noi facciamo nella Chiesa è radicato in una realtà che è più grande di noi, è più grande del nostro, come dire, dal compito che riceviamo, è più grande. E questo vale anche poi a livello personale. Se, non so, se uno viene da me, non viene da me perché sono Italo Citterio, è perché sono Padre Lia. Ma questo Padre Lia non dipende solo da me, dipende dal fatto che io vivo in un contesto ecclesiale, di fede, riconosciuto. Allora, questa, cioè, in fondo, questa origine non dobbiamo mai dimenticarla. È molto facile dimenticarla, però. Quindi io abbinerei questa cosa a quello che ho detto dello stile. È come una fraternità. Vale di più lo stile con cui vive i rapporti che non le singole iniziative che vogliono mettere in atto.
Bene, grazie allora anche per questo secondo. Cioè...
Sì, una battuta. Io sono amante dei film western. Quando ero piccolino ho digerito tanti di quei fumetti. E una volta ho visto un film western, era il re delle ferrovie, era uno che si fregiava del fatto che poteva viaggiare su tutti i treni senza pagare negli Stati Uniti. Poi si è fatto vecchio, cercava qualcuno che potesse sostituirlo, ne aveva trovato uno e lo accompagnava nei suoi viaggi, no? E però una volta si è accorto che questo qui, per superare, cioè per sfuggire, diciamo così, alla ricerca della polizia ferroviaria, ha fatto fuori uno. Allora l'altro si è accorto, a un certo punto, no, questo qui sembrava, adesso divento io, no, il re delle ferrovie, e il film finisce con il treno passa sul ponte, e questo che sembrava ormai aver acquisito il titolo, invece si sente preso per mano e buttato in acqua. E questo qui dice, per essere re delle ferrovie non basta avere la stoffa, bisogna anche avere lo stile. Ed è molto vero.
Bene, lascio allora, grazie. Lasciamo Luca della mattinata.
Ringraziamo pure il nostro contributo. Continueremo nel pomeriggio, professori e educatori. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, che sono della mattinata proficua. E per i parroci, il nostro voto continua dall'altra parte, sono arrivati tutti i seminaristi di ritorno a scuola anticipatamente, perché sono particolarmente gioiosi di vederli, e hanno appunto per il pranzo, allora ci portiamo di là, ritroverete le vostre pacocche, e quindi potete alzare con me. Grazie a tutti, e arrivederci al prossimo appuntamento del nostro itinerario, che quindi decideremo per te.
Allora questo siamo qua sopra e questo lo metto via
a posto,
eh?
Dopo va a posto
parlo, no, no.
Saluto qua.
Ciao, ciao. visto che non siamo parroci, cioè, non possiamo fermarci perché non siamo parroci. Non porti fuori l'uomo a mangiare, non no, vuole.
No, oggi c'è la comunanza.
Aspetta qua, registrazione. Allora, registrazione.